Sì, adesso faccio in breve perché immagino che vogliate andarvene, giustamente siete stufi di sentirmi parlare. Forse mi sono spiegato male io, ma anzi sicuramente sarà così, ma io non intendevo affatto dire che, diciamo, lavorando sulle tre comunità di cui parla Bonomi, noi ci dobbiamo disinteressare di quelli che hanno paura. Volevo dire esattamente l'opposto, cioè che noi ci dobbiamo occupare di loro attraverso un'alleanza tra quelli che sanno e che possono padroneggiare i flussi, cioè possiedono il linguaggio giusto, hanno la formazione necessaria, le conoscenze necessarie, perché siamo nella società della conoscenza. Noi non possiamo pretendere di giocare un'altra partita come se fossimo in un'altra società. Allora, noi dobbiamo mettere assieme gli operosi che hanno i mezzi e però sono ispirati da dei principi, non tutti gli operosi, perché ci sono degli operosi ispirati dal principio dell'egoismo proprietario. Io ce la faccio, io ci riesco, degli altri non me ne frega niente. Berlusconi interpreta con assoluta puntualità, al massimo faccio la carità. Il conservatorismo compassionevole, no, la carità intesa in questo senso, gli darò l'elemosina, mi muoverò per fare un piccolo, una piccola donazione, il regalino di Natale, ma diciamo non mi occupo di loro. Perché? Perché in realtà io penso a me stesso avendo nei mezzi le capacità, le possibilità, la proprietà anche di risorse economiche, eccetera. Noi dobbiamo alleare quella parte del mondo dell'operosità, del saper fare, del conoscere, eccetera, che però è ispirata, e ce ne sono tanti, da principi di solidarietà, di aspirazione a una più compiuta libertà, che non è solo la libertà da, ma anche la libertà di poter fare, no? Non la libertà da qualcun altro, da qualcosa, eccetera, con quelli della cura, che sono essenziali, tra virgolette, spero che vi ricordiate che cosa ho detto a proposito di chi è quello della cura, che sono essenziali per ridurre le dimensioni, che tuttavia non sono comprimibili a zero, di quella parte della società che guarda all'esterno con rancore ed è irriducibile, ma ce n'è una parte che può essere convinta che la paura è immotivata, che si può, alleandosi con altri, facendo comunità in una chiave più aperta e così via, si può senza pretendere di sollevare muri. Cioè, quelli che pensano che gli immigrati dobbiamo caricare come Borghezio quando dice cose tipo gli immigrati li prendiamo, li mettiamo sull'aereo, poi saliamo e poi li buttiamo giù. Perché Borghezio, perché nella Lega c'è uno che dice esplicitamente queste cose, parla in modo programmato, col linguaggio del bar, anche violento culturalmente, oltre che parla a quelli che pensano che la salvezza è tirare su un muro contro la finanza, un muro contro gli immigrati, un muro contro internet, un muro contro tutto quello che modifica il mio mondo del passato. C'è questa parte qui, non si potrà azzerare, ma si può fortemente ridimensionarne facendo ragionare, dimostrando nella realtà che si può. Quindi, quando io non voglio affatto dire ignoriamoli, è vero il contrario, rompiamo l'alleanza che è quella del centrodestra tra l'egoismo proprietario, Berlusconi, e il rancore e la paura, la Lega, che oggi è tendenzialmente maggioritaria per carenza di capacità nostra di iniziativa. Perché abbiamo carenza di capacità di iniziativa su questo versante? Perché abbiamo la testa dentro il conflitto capitale-lavoro, che non è più il conflitto dominante. È parte il conflitto capitale-lavoro, sul quale deve esercitarsi sempre la mediazione dello Stato, è parte di un conflitto più ampio, perché la globalizzazione ne ha cambiato la natura. non è che non c'è, è chiaro che c'è il conflitto tra il datore di lavoro e i lavoratori, se non altro quello più elementare, quello redistributivo, no? Fatto 100 quello che produciamo, quanto viene a me e quanto viene a te, attraverso il salario, attraverso il profitto, eccetera. Questo conflitto è incomprimibile. Ma nella società fordista questo conflitto aveva un carattere universalizzante, unificante. Dice, i soggetti politici erano più coesi, i soggetti politici, perché erano un'espressione di quella coesione sociale, di un conflitto più elementare. In Italia di grandi fabbriche fordiste non ne abbiamo mai avuto, ma c'era un'egemonia culturale del fordismo, anche se avevamo la piccola impresa. A metà degli anni 70 ti poteva capitare, all'inizio degli anni 70 scusate, ti poteva capitare di sentire un commerciante che, parlando con il collega commerciante del centro cittadino, diceva bisogna fare come gli operai. Ho assistito personalmente a questo tipo di discussioni. Oggi, secondo voi, c'è un commerciante in Italia che può pronunciare la frase che io ho appena pronunciato? No. Perché? Perché la situazione è completamente cambiata. Abbiamo avuto dentro quel mondo, per esempio quello dei commercianti, fenomeni straordinari di proletarizzazione, di emarginazione, di esclusione, che sono drammatici, e abbiamo avuto naturalmente anche l'ingresso di una quota di quel mondo dentro la comunità che ce la fa, che padroneggia i flussi, che ha cambiato se stessa, eccetera. E quindi se tu continui a parlare col linguaggio di una volta e pretendi che quelli dicano bisogna fare, sei fuori dal, insomma, ti presenti con le scarpette, con i tacchetti per giocare la partita di hockey su ghiaccio, non funziona, cioè non vai da nessuna parte, è vero, perché sei attrezzato per giocare un'altra partita, bisogna attrezzarci per giocare quella giusta. Quindi lungi da me l'idea di dire ignoriamoli, sono i più deboli, però sappiamo che a un certo punto una contrapposizione ci vuole. Noi siamo quelli che no, la gente che ha bisogno di aiuto la vogliamo aiutare, non vogliamo buttarla giù dagli aerei e non vogliamo proprio sentirne parlare di quella roba lì, e chi lo pensa non è con noi, è contro di noi, banale. Naturalmente se però non padroneggi il flusso immigrazione, non padroneggi le contraddizioni che quel flusso determina nel luogo, nella comunità, te ne fotti, guardi da un'altra parte perché tu sei quello di internet, sei quello che va in Cina, sei quello che se ne frega di quel. È chiaro che ti ritrovi con la maggioranza di quelli del rancore e della paura, che ti considera un alieno, uno che sì, ci saranno 200 persone in Italia come te, ma non sei uno di riferimento per nessuno. Ecco, spero di avere dato l'idea, insomma, più o meno di quello che penso a questo proposito. E dentro questa visione non esistono partiti che non hanno una visione del futuro, e dentro questa non esistono partiti duraturi, cioè partiti che possono affermare se stessi. Dentro una visione di questo tipo, cosa volete? Vogliamo mettere assieme in Italia quelli che, no? Ho appena finito di dirlo. Ed è in questo contesto che puoi pretendere che un unico partito, forte di quella visione che mette assieme interessi diversi, la comunità di cura, la comunità operosa, naturalmente componenti, pezzi di queste comunità, le riaggrega dentro un progetto politico, una visione, allora puoi evitare la frammentazione. Se no, ognuno cerca il pezzettino da rappresentare e il partito politico diventa esperto, come dico io, in esasperazione. Noi abbiamo partiti politici che sono capaci solo di fare una cosa: esasperare. Esasperi le contraddizioni. Le contraddizioni ci sono, si propongono a migliaia nella società complessa, no? Tu ne esasperi una, la porti al livello della insostenibilità. Pensiamo al lavoro che fa la Lega tutti i giorni, esperti in esasperazione. Poi, se governi, su una quota assolutamente minoritaria dell'esasperato intervieni con un annuncio di soluzione, non con la soluzione, con l'annuncio di soluzione, e campi per i prossimi 2 anni. Nel frattempo si comincerà a vedere che era un annuncio, che non era la soluzione, quindi i problemi c'è, ma intanto, no? Naturalmente il pregio di questa roba qua è che lì per lì funziona. E se non ha di fronte il partito visionario sul lungo, il partito che non si chiede il giorno dopo le elezioni politiche del 2008, ma oggi non abbiamo ancora rovesciato Berlusconi, non abbiamo ancora vinto il giorno dopo le elezioni, no, veramente avremmo perso ieri, adesso per un po' bisognerebbe lavorare per... cioè la proiezione di, il cambiamento vero viene fuori solo se c'è una visione di lungo che si radica, che si organizza, che cerca di diciamo essere interprete di queste forze. Anche qui spero di avere dato l'idea, ed è in questa chiave che il professionismo politico è indispensabile. Guardate, possiamo raccontare tutte le balle che vogliamo, da un certo punto in poi che ci sia, la politica non è la migliore delle arti, ma non è nemmeno quella che tutti i coglioni la possono fare a livello professionale, non è così, non è vero, ha una sua complessità e difficoltà, ma ha una caratteristica, che siccome tende ad organizzare forze che sono presenti nella società, non dovrebbe essere escludente di livelli diversi di partecipazione in rapporto alla disponibilità, all'impegno, alle caratteristiche, no? Da questo punto di vista, che se ne dica, continuo a pensare, le primarie nella fase della politica nella quale un progetto si identifica con una persona, guardate che l'ha studiato Weber questo fenomeno, non è che dice, è una cosa nuovissima, veramente nuovissima non tanto, perché diciamo uno dei principali scienziati della politica che noi conosciamo ha concluso in modo inesorabile sul punto che riguarda professionismo, tra virgolette, motivazioni, l'etica della responsabilità, eccetera, e anche momento della decisione come momento cruciale, no? Ci vuole la leadership. Se la leadership è rappresentativa di un progetto, ci sono momenti nei quali, sia per selezionare la leadership sia per definire il progetto, si può essere una partecipazione ampia. Partiti davvero così non ce ne sono mai stati. La scommessa non è perché la soluzione più semplice, se c'hai il leader carismatico nel senso weberiano, cioè di quello che fa miracoli, e non c'è dubbio che Berlusconi è stato un leader carismatico in senso weberiano, dal nulla domani mattina un partito, certo, usando i mezzi, la televisione, le forze economiche, ma voi pensate che sia il primo nel mondo che, avendo grandi forze economiche e un controllo di un mezzo di informazione importante, tenta di fare un partito e non ci riesce? Lui ci è riuscito, perché? Per la ragione che abbiamo detto prima, si è fatto interprete di una domanda che c'era, l'ha interpretata secondo una chiave innovativa, diciamo, e... o c'è quella soluzione lì, ma noi non esiste, cioè per noi quella roba lì non è potabile, o c'è la nostra soluzione. In quel contesto, che se ne dica, le primarie per la selezione della leadership democratica sono molto importanti e dobbiamo riuscire a farle diventare quello che sono per il paese che le fa da più tempo, dove si seleziona contemporaneamente, con un coinvolgimento amplissimo, una linea politica, un'idea, dentro una visione comune, perché siamo nello stesso partito, no? Dentro una visione comune, però un'accentuazione di linea, di cose da fare. Obama contro Hillary Clinton non è due, vediamo chi è il più fotogenico, non è andata così. Ha vinto Obama perché ha convinto di avere un progetto significativamente diverso dalla Clinton, tra l'altro sconvolgendo gli equilibri interni del Partito Democratico, sulla base di una battaglia che è stata di contenuti e di persone, che è la democrazia politica, no? Cioè scegli delle persone in rapporto anche però a una visione. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo, secondo me, ancora su questo punto. E alle primarie quelli che partecipano vanno a scegliere una persona sapendo cosa fanno. Non è vero. Io vedo fatemi dire una cosa cattiva, vedo nell'attuale dialettica interna al Partito Democratico la dimostrazione che nel momento in cui che al congresso ultimo del Partito Democratico ha vinto certamente la posizione che rappresentava l'orientamento della maggioranza di coloro che sono venuti a votare, ed era una persona, Bersani, e una posizione politica. Tanto è vero che anche l'avversario rappresentava evidentemente con fatica, diciamo, un'alternativa forte, tanto è vero che nel giro di un anno sostengono esattamente le stesse posizioni, anzi addirittura Franceschini su una linea a proposito della grande alleanza ancora più contro Berlusconi, ancora più determinata e così via, cioè anche quelle sono state rappresentative di un orientamento che a me non piace. Un orientamento politico che io considero sbagliato, ma che sono state però rappresentative di e la gente ha votato una persona e una linea politica che a me non piace, ma questo non toglie la linea politica, dicevo, ma non toglie che sia andata così. Quindi dobbiamo fare di più leva su questo elemento, mentre lo facciamo troppo poco. Tanto è vero che sono due anni che studiamo come fare a meno delle primarie, no? Guardate come ci arriviamo. Guardate in che condizioni cioè perché? Perché quella roba lì è fuori dallo schema tradizionale di gestione di un partito. È chiaro che sconvolge degli equilibri. Quelli del salame, se continuano a essere loro, non ci hanno bisogno di nessuna primaria. Se tu gli combini le primarie per scegliere il candidato sindaco, gli fai una roba che può essere che la padroneggiano quelli del salame, ma potrebbe pure succedere che la padroneggiano quelli che invece vanno dall'altra parte, e figurati che succede. È chiaro che è così, no, con tutte le mediazioni del caso, ma la sostanza è a mio giudizio, grosso modo, è questa. Il sindacato, nel contesto dato, cosa c'è che non funziona? Secondo me, poi per carità, io dico la mia, qui almeno posso dire la mia opinione senza tanti giri di parole, cosa c'è che non funziona nell'attuale situazione italiana? Che abbiamo la pretesa, in un contesto nel quale il conflitto dominante è quello tra flussi e luogo, che è un conflitto che si manifesta dove? Sul territorio, no? Cioè il luogo è un posto specifico, è una comunità, è un distretto industriale, è una filiera, e sta dentro, no? Ha le ricadute di questo. La contraddizione di fondo è questa qua. Quando l'elemento dominante, la contraddizione dominante nell'economia, Gramsci avrebbe detto la contraddizione che ha l'egemonia delle contraddizioni, no? Era quella tra capitale e lavoro, con la gestione dello Stato nazionale, attenzione, dello Stato nazionale sottolineato 27 volte nel mezzo. È chiaro che la dimensione della contrattazione nazionale era assolutamente e naturalmente dominante. Naturalmente dominante. Tanto che persino sindacati che nascono, la CISL, con l'idea dell'aziendalismo, diciamo, sindacale, rapidamente evolvono mettendo l'accento sul carattere nazionale della dimensione contrattuale, no? E questo va avanti, se non che c'è un problema, che siamo entrati in un'altra fase, il fordismo non esiste più, non è l'elemento dominante, e noi pretendiamo di continuare ad usare l'organizzazione, la tutela dell'interesse del lavoratore nel conflitto con quello più immediato, col padrone, e nel rapporto con la società nel suo complesso, per padroneggiare, per stare dentro la contraddizione tra flussi e luoghi, si pretende di usare come dimensione fondamentale quella dell'organizzazione alla dimensione nazionale e della contrattazione nazionale. È chiaro che non funziona, fiom o non fiom. La fiom lo sa che è così. Perché la FIOM è quella che fa più contratti aziendali di tutti. Chi conosce il problema è che gli sovrappone una ideologia che non corrisponde alla realtà. Allora, quando Marchionne fa i suoi interessi quando pone le questioni che pone, ma quando pretende di essere padrone lui nella sua azienda della contrattazione, lui dice: io contratto con chi? Non faccio trattare da Marcegaglia quello che riguarda il mio rapporto di lavoro con i miei lavoratori, e voglio che la contrattazione sia conclusiva quando raggiungo in azienda un accordo con coloro che rappresentano la maggioranza dei lavoratori. Pone un problema che riguarda la modernizzazione delle relazioni sindacali. Ha torto Marchionne, secondo me, quando di qui passa a dire: quindi, utilizzando una regola del vecchio modello di relazioni, che dice che se uno non firma i contratti non ha la rappresentanza aziendale, perché sia chiaro, questa regola non se l'ha inventata Marchionne, questa regola se l'ha inventata CGIL e CISL e UIL, che per far fuori i sindacati autonomi si inventarono che se non si firma il contratto non si ha la rappresentanza. Adesso qual è la classica cosa della regola vecchia con la realtà che ti cambia sotto i piedi. Tu pensi, l'avevi lasciata lì, te l'eri quasi dimenticata, ma quando la realtà cambia radicalmente, c'è un problema di, tra virgolette, territorializzazione e diciamo localizzazione del conflitto e della gestione del modello contrattuale, tu pensi di usare, pretendi di usare una regola vecchia? Allora dice: benissimo, pretendi di usare la regola vecchia, allora in base alla regola vecchia tu, se non firmi il contratto,
sei fuori.
Aberrante. Ma ancora più aberrante che si continui da parte del sindacato a dire che non bisogna rinnovare profondamente criteri, logiche, regole della rappresentanza, e anche sul lato padronale, perché Marchionne ha posto lo stesso identico problema alla Confindustria e ha detto: sapete che novità c'è? Io esco da Confindustria perché devo fare la contrattazione e non voglio che trattiate voi, tratto io. Naturalmente questo è il frutto della paralisi nell'innovazione, che poi determina il fatto che arriva un agente e dice: il re è nudo, e vai nei guai. Cosa bisogna fare se non si vuole andare nei guai? Produrre innovazione quando è tempo, quando i problemi si propongono, cambiare quando è necessario. Con che cosa? Con la battaglia politico-culturale nei posti in cui bisogna darla. Se per compromesso di tipo organizzativo per anni dentro i partiti, per esempio quello di cui io faccio parte, e dentro il sindacato non si fa la battaglia politica su proposte diametralmente diverse e si continuano a raggiungere compromessi verbali che non sono compromessi su nulla, che non ti consentono di fare nulla, perché scrivi il documento, a scrivere documenti unitari siamo tutti dei fenomeni, no? Quelli che hanno il professionismo, figurati se non riescono verbalmente a comporre un'intesa che valga per quel giorno, per uscire dicendo: abbiamo votato tutti. Ma quando si misura con la realtà, quella roba lì non va da nessuna parte. Allora certo che ci vuole la sintesi vera, e la sintesi vera si fa anche con la battaglia che finisce alzando delle mani e tenendole giù. Volete la soluzione sul modello contrattuale incentrato alla dimensione locale, aziendale, territoriale, di gruppo, di distretto, di filiera, con un contratto nazionale che tra virgolette diventa meno pregnante nella definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro? Volete un modello contrattuale che redistribuisca, redistribuisca i frutti della maggiore o minore produttività a livello locale, dentro la cornice più debole del contratto nazionale, oppure no? Nel congresso puoi trovare la mediazione, ma nel conflitto sociale vero o hai detto una risposta chiara a questa domanda, o se non l'hai detta vai nei guai, ed è quello che infatti siamo andati nei guai. Per uscirne, innovazione, nuovo modello contrattuale incentrato. Modello contrattuale vuol dire che vai a contrattare dovunque, anche nei distretti dove l'impresa più grande è tra 10 lavoratori, e non pretendi che a Roma qualcuno sia in grado di risolvere i problemi delle relazioni sindacali dentro quel distretto industriale fatto di aziende che la più grande c'ha 10 dipendenti? Perché se pretendi questo, dopo un po', quello lì, quelli lì si organizzano, ma non solo i padroni, anche perché in un'azienda con 10 dipendenti il tipo di relazione che c'è col padrone è profondamente diverso. Parlando di detto, io vengo dalla Brianza, ma lo sappiamo tutti com'è in Brianza, no? Lo sappiamo che durante la fase più dura della crisi nel 2009, scusate, poi smetto, noi abbiamo avuto il 60% delle aziende. Nel caso della Brianza, il 60% delle aziende che ha avuto problemi di caduta del fatturato enorme, ma solo il 6% delle aziende, ha usato cassa integrazione o addirittura licenziamenti. Perché la relazione è talmente particolare e la presenza di quei pochi lavoratori qualificati dentro quell'azienda è talmente cruciale che il datore ha capito che bisognava lavorare per resistere assieme, non dentro l'idea intanto mandiamo a casa i lavoratori. Nella logica fordista la soluzione è chiara: intanto mandiamo a casa i lavoratori, poi quando riprende li riprendiamo, e se non li mandiamo a casa li mettiamo in cassa integrazione. Ma lì certo che hanno fatto ricorso anche loro alla cassa integrazione, ma solo quando l'hanno convenuto e non nella sede dell'organizzazione sindacale, no, quando l'hanno convenuto lì, parlando. Cioè, allora quella roba lì, o pensiamo o di uscire fuori da questa dimensione dell'economia, ma è una dimensione largamente prevalente nell'economia italiana, o se no dobbiamo rappresentare quei lavoratori lì, con quelle peculiarità, con quelle caratteristiche, e fare sindacato in modo nuovo. È una sfida, è certo. Se era possibile farlo in modo vecchio e risultando efficaci, non si sarebbero proposti i problemi che si sono proposti. Grazie.
Grazie ad Enrico Morando, è stata una mattina intensa e ricca di elementi per una diagnosi, quindi poi uno quando ha fatto la diagnosi si spera che anche trovi un inizio di cura. La prossima volta sarà il 28 maggio con Giuseppe Ruggeri, ci sarà, abbiamo già avuto, avevo sbagliato, avevo sbagliato Alice, e ci sarà, lei ha scritto proprio l'altro ieri l'email, eccetera, andremo su tutt'altro, chi lo dice, su tutt'altro versante. La verità crocifissa, il pensiero cristiano di fronte all'alterità. Ruggeri è uno dei più intelligenti teologi in questo momento, chi ha più messo l'accento sul concilio in quanto evento storico. Lavora anche lui col centro di studi religiosi di Bologna, oltre a insegnare all'università, ha scritto parecchia roba, soprattutto anche in lingue, da questo punto di vista. Quindi grazie ad ancora a Morando, ci vediamo tra più di un mese. Il 28 maggio, e quindi buona Pasqua, buon tutto.